Vittoria totale, vittoria globale, vittoria per tutti i miscredenti, per quelli che avevano detto la Superlega non si farà mai, è un giorno epocale, il monopolio UEFA è finito, il calcio è libero, non posso stare da solo, devo condividere con qualcuno.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Calcio, sentenza della Corte di Giustizia, il monopolio UEFA viola le norme europee.
Football is free. Free from the monopoly of UEFA, free to pursue the best ideas without fear of sanctions, and under our proposal, free viewing of all live matches.
El Fútbol Club Barcelona intentará impulsar fórmulas innovadoras para mejorar las competiciones europeas actuales en un formato abierto y plenamente meritocrático, haciendo el fútbol más sostenible para los propios clubes, mucho más solidario con el fútbol modesto, más atractivo e incluso más asequible para los aficionados de todo el mundo.
Seguiremos defendiendo un proyecto moderno. Lo haremos pese a las campañas que hemos sufrido y que sin duda se intensificarán, pero nadie dijo que poner fin a un monopolio después de tantas décadas fuera sencillo. Nuestro destino nos pertenece y tenemos ante nosotros una gran responsabilidad.
Questi ultimi due che avete sentito sono Florentino Perez e Laporta del Barcellona. In questi giorni vi ho spesso parlato della magia di questi giorni in cui succedono cose strane a Napoli, il Frosinone, ieri sera al Bologna, in tutti i settori. Beh, la magia non riguarda solo il calcio giocato, perché guardate, anche lì il caso che magari non lo è, o forse sì, mi piace più pensare alla magia, che lasciando stare toni epici e apocalittici che odio, in un giorno così importante per il calcio c'è addirittura Simone Sandri che mi è venuto a trovare da New York, che è la patria di uno sport diverso. Ciao Simone, grazie.
Buon pomeriggio, grazie mille per l'invito.
Pensa che meraviglia. E Pierluigi Pardo c'è, ciao.
Ma Simone è il senso della notizia, capito?
Esatto. Esatto.
Cioè ragazzi, eravamo d'accordo da un po' di settimane e siamo riusciti a concretizzare, guarda caso, oggi, il giorno in cui... succedono cose importanti che commettiamo con Marco Beninazio. Ciao Marco.
Eccomi, ciao Marco, già fatto
il giro di tutte le parrocchie televisive, ti ho visto anche prima e adesso riassumiamo questo, anzi andiamo alla fase successiva, ci racconti tutto quello che è successo, quello che ha detto la Corte Europea di Giustizia, quello che hanno detto quelli di A22 e A22, non ho ancora capito come si chiamano, ma questo è un dettaglio, e io parto dalla fine, che è Atletico Madrid e Bayern hanno detto a noi non interessa, ecco qui comincia quel gioco lì.
Sì, ma credo che bisogna sgombrare, diciamo, il campo da un equivoco, nel senso che non è che domani mattina cambia il modello di calcio che conosciamo, e la Corte di Giustizia Europea non ha dato l'avallo alla Superlega in quanto tale. Ha fatto una cosa ancora più importante, a mio avviso, cioè certificato che il modello di governance del calcio che conosciamo e che conoscevamo fino a stamattina di fatto non esiste più. Nel senso che quel monopolio che veniva riconosciuto a FIFA e UEFA di organizzare le competizioni, vendere i diritti TV e le sponsorizzazioni e decidere eventualmente di sanzionare, come dire, non è più compatibile con le normative europee, perché rappresenta un abuso di posizione dominante, di un potere dominante. Quindi che significa? Sostanzialmente che il sistema calcistico è stato liberalizzato e quindi d'ora in avanti i club, se vorranno, potranno crearsi un format alternativo senza dover chiedere il permesso né alla UEFA né tantomeno alla FIFA, e nessuna di queste due istituzioni potrà sanzionarle. Dopodiché dovremo capire se, come e perché i club eventualmente europei siano interessati a costruire dei format alternativi che siano più remunerativi, più vincenti, più equi, sì, più democratici, al di là di quelli della Superlega e dei progetti già avanzati da A22, che non so in questo momento chi rappresenti, nel senso che rappresenta, certo, fondamentalmente Real Madrid e Barcellona, sì, certamente non gli altri club.
Sì, ecco, ma per inciso poi apro ai commenti di Simone e di Pierluigi, oltre che ai vostri, 800240024. Per inciso, una federazione nazionale, diciamo una Federcalcio, potrà escludere un, sì, club, diciamo la Juventus?
Assolutamente no.
Ecco,
assolutamente
questo,
no,
questo è un punto fondamentale. Non potrà escludere i propri campionati perché non avrà più questo potere sanzionatorio, e questo è importante.
No, perché quel potere deriva da quello della FIFA e quello della UEFA.
Esattamente, esattamente. Allora, chi comincia con i commenti? Io direi Pardo e poi Simone, che mi proietta tutto quello che sta succedendo con una sua valutazione personale e con quello che è il modello americano, mi sembra un parolone, però con quel mondo lì. Pierluigi.
Beh, comincia una fase, diciamo, inesplorata, nel senso che adesso comincia una fase nella quale immagino che due modelli, ma potenzialmente, l'ho detto benissimo Marco, i modelli potrebbero essere anche 25, mm, 50, cioè è stato sancito un principio che è la liberalizzazione delle competizioni, quindi in questo momento diciamo che c'è un modello che è quello che è resistente, che è esistente e che rimane in questo momento il modello vigente, ma esiste la possibilità, e stamattina a mezzogiorno è stato presentato, che un modello alternativo si affianchi. Quindi dal punto di vista, diciamo, dell'appassionato di calcio, la cosa che io vedo più rischiosa in questo momento, proprio dell'appassionato, è che ci possa essere una divisione, mm, e che quindi ci possano essere due competizioni e due, e quindi un gran casino. Questo è indiscutibile.
Sì, perché gli inglesi, in Inghilterra, per chiarire, hanno detto: noi per legge vieteremo alle nostre squadre di partecipare alla nuova cosa, sì, che sarà, e lo possono fare.
Sì. Allora, perché poi in realtà il motivo per il quale quella Superlega lì dell'aprile del 2021 fallì, oltre che per il fatto che era, secondo me, strutturata anche male da un punto di vista tecnico, però Marco, io lo voglio ringraziare pubblicamente perché lui qualche giorno dopo mi raccontò un po' di cose, anche un po' di cose lusinghiere di quella Superlega, no? Per esempio la mutualità, cioè i soldi dati ai club che non partecipavano, era molto alta. Certo. Peccato che non se ne fosse accorto nessuno, perché nessuno l'aveva comunicato. Quindi
bravo,
veramente un patatrack,
esatto,
un pasticcio, no. perché era veramente un golpe. E poi ripeto, perché era un sistema chiuso, e non a caso la prima cosa che anche stamattina è stata ribadita è che si vuole creare un sistema aperto. Devo dire che faccio una piccola digressione anche dal punto di vista televisivo, c'è anche questo aspetto, no, della piattaforma gratuita, sì, in tutto il mondo, che è un ulteriore elemento, se vuoi, anche un po' populista e un po' a caccia di consenso.
Sai qual è la prima cosa che mi è venuta in mente? Meno tasse per tutti.
Sì, vabbè, però voglio dirti,
il concetto
vero, fondamentale nel mondo, è se le cose stanno in piedi, stanno in piedi. Cioè, se uno riesce a creare un modello in cui le persone, io non sono contento che le persone paghino i suoi soldi, anche io pago un sacco di abbonamenti, quindi voglio dire, non è che sì. Il punto è riuscire a costruire un tipo di sistema che sia sostenibile, no? Il costo dell'abbonamento lo sappiamo, per come sono strutturate oggi le piattaforme e tutti i paesi, serve per pagare i club. Quindi quando uno dice do la disdetta perché è come quello che decide mi taglio la luce perché
non
puoi stare con la candela,
sì,
di
sì,
fatto
sì.
Quei soldi lì delle televisioni, non parlo ovviamente solo di Zon o di Sky, ma di tutti i paesi, contribuisce a finanziare il sistema che poi tiene in piedi i conti delle società e che consente alla società di comprare i giocatori e di poter essere competitive.
Certo,
quindi
certo.
Se tu tagli quella roba lì, stai facendo un danno a tutto il sistema e quindi anche alla tua squadra. Chiusa la parentesi, ma non è questo di cui voglio parlare. Credo che siamo di fronte adesso veramente a un territorio inesplorato, nel senso che ci sarà, immagino adesso, una proposta che verrà fatta, i club si schiereranno, chiaramente c'è un tema politico, cioè c'è un tema a questo punto non più di diritto ma di opportunità,
certo,
di diplomazie,
e questo
e qui si apre una fase anche di business,
si apre una fase di grande interesse, perché qui adesso si tratta di capire o da una parte o dall'altra, da tutte e due non si potrà stare. Simone,
l'ultima cosa che voglio dire, veramente l'ultima in pochi secondi, è che comunque andrà a finire, questa cosa nasce dalla necessità e dalla volontà dei club di reperire nuove risorse, e anche dall'idea che il calcio europeo, così come è strutturato, e qui l'esempio della presenza di Simone oggi è proprio come il calcio sui maccheroni, proprio sulle mezze maniche,
che io preferisco,
perché Vabbè, però è la verità, perché se facciamo un paragone per esempio con il Super Bowl o con lo sport americano e pensiamo a quella che è la potenza del calcio europeo, beh, qui credo che sia indiscutibile aprire una riflessione sul fatto che più risorse probabilmente possono essere ottenute.
Simone, come valuti quello che sta succedendo in queste ore?
Allora, innanzitutto io ho sempre pensato che la Superlega fosse un epilogo quasi scontato, e soprattutto a fronte di quello che è successo con FIBA e Eurolega, l'idea che il tono, il catastrofismo con il quale è stata accolta l'Eurolega nel 2000, la morte delle piccole squadre, la morte dell'idea che abbiamo di sport a livello europeo, non si è verificato, perché ho sempre pensato che alla ricerca, come dicevate giustamente voi, di introiti, l'unico vero passo poteva essere un'idea di Superlega, una NBA italiana, se vogliamo, un'europea, se vogliamo. Il problema credo che sia dato da come è stata gestita all'inizio. Io sono molto stupito, per esempio, di quello che fece JP Morgan, che con un investimento potenziale di 3 miliardi di dollari, quindi un cifre folli, in due giorni fece un dietro front clamoroso, per cui passiamo a parlare di una banca d'affari che gestisce patrimoni importantissimi, per cui la loro visione, che doveva essere a medio lungo raggio, è stata una cosa che dopo due giorni è tornata indietro, e fa un po' pensare di come alcuni investimenti vengano effettuati. Però è anche vero che, come giustamente avete detto, il futuro è questo. Può non piacerci, può togliere un po' di romanticismo dal calcio. Sono tifoso di una piccola squadra,
del Novara, deciso.
Esatto, per cui è ovvio che non è una cosa che io posso vedere come che intacchi il mio tifo, però è la ricerca di introiti è una delle cose fondamentali di tutte le aziende che ormai popolano le squadre di calcio. Ormai sono aziende sotto tutti i punti di vista, per cui mi sembra una conclusione abbastanza scontata, logica, e per la quale, che ci piaccia o no, dobbiamo abituarci. E il calcio comunque va, come il resto dello sport, va a seguire un modello che è quello americano, dove la cosa più importante sono gli introiti, trovare sempre più introiti. Parliamo della NBA, la NBA ha creato un in-season tournament per creare ancora più, esatto, introiti, per cui se il modello è questo, dobbiamo abituarci, secondo
ma
me.
Voglio dire, gestione contemporanea.
Assolutamente.
No,
assolutamente.
È una gestione contemporanea di un affare che è un affare di entertainment, non è più soltanto sport. Non vi piace? E facciamocene una ragione all'alba del 2024. Allora, discussione estremamente interessante, molto contento che c'è Simone, a cui potete rivolgere anche tutte le domande del caso. Ci fermiamo per un istante, torniamo con Marco Bellinazzo.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi, è una facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Dunque, già sono uscite alcune valutazioni che ritengo estremamente interessanti. Il modello, Marco Bellinazzo, che è stato proposto in tempo zero, perché ovviamente era già tutto acchittato, no? Cioè, ecco, è arrivata la sentenza e giustamente, perché è così che si fa, il modello era già pronto. Quindi viene presentata una nuova competizione europea, 64 squadre, quindi non più quelle poche presenti al progetto originario, che non c'entra più nulla, praticamente una serie A a 16, una serie B a 16 e le restanti in una serie C con modelli di promozione e retrocessione, così detta a grandi linee.
Sì, ma guarda, il modello, insomma, l'avevano pronto, tutto il resto, insomma, è durato 2 anni e mezzo, insomma, questa procedura, quindi c'è stato il tempo di preparare il modello alternativo. È chiaro che, allora, c'è una ragione industriale alla base della Superlega che è evidente e su cui non voglio tornare, perché insomma ci vorrebbe troppo tempo, ma è evidente, e ormai insomma anche i nostri ascoltatori la conoscono, che è proprio legata all'aggredire nuovi mercati, nuove generazioni, e questo chiama in causa nuovi format ma anche nuove regole del gioco, no? Pensiamo alla cosiddetta generazione highlights, ai 90 minuti troppo lunghi delle partite, e questo è un grande tema, e chi esce sconfitto da questa decisione, diciamo, è più la UEFA e non la FIFA. per quanto ci siano dichiarazioni di circostanza, perché la FIFA sta creando modelli alternativi e superleghe in tutto il mondo, lo ha fatto in Africa, in Asia con il supporto dell'Arabia Saudita, lo farà in Nord America. In Nord America si fa il mondiale per club ogni 4 anni, e questa, diciamo, è una delle questioni che vorrevo sottoporre, diciamo, alla discussione. L'altra, se mi concedi ancora un minuto, è di carattere politico ed è molto importante, ed è a mio avviso proprio legata a una scelta coraggiosa che hanno fatto i giudici dell'Unione Europea in un contesto del calcio e di football industry che è completamente cambiato negli ultimi 6 mesi e che vede il calcio del vecchio continente sempre più a rischio impoverimento, schiacciato tra la forza della Premier e quella delle nuove realtà planetarie del calcio. Mi riferisco agli Stati Uniti e chiaramente all'Arabia Saudita. E allora l'idea che oggi sia possibile rimettere in piedi l'idea di un campionato europeo, di un campionato dell'Unione Europea, vedremo se europeo e quindi coinvolgendo anche i club inglesi, ma dentro quindi la necessità anche di ricostruire un'identità europea del calcio, e il calcio potrebbe facilitare questa costruzione in un mondo in cui il calcio viene sempre più utilizzato a fini geopolitici. Io credo che sia anche un aspetto, magari non quello immediato o immediatamente percepibile, che però vada sottolineato, e quindi da questo punto di vista sono personalmente, insomma, contento di questa decisione.
Sì, e io anche, ma ci siamo confrontati diverse volte su questo tema, perché qui si tratta di difendersi dalla sta parlando Ceferi, il nostro calcio rimane unito, ci proteggerà da chiunque voglia danneggiarlo, sembra un assalto dei terroristi. La Superlega ha presentato un sistema chiuso, chi vince il campionato va in terza lega, insomma sarà necessario poi fare un po' di ordine al di là della demagogia, ma della storia era pronta anche una piattaforma televisiva. La cosa che diceva prima Pierluigi, cioè calcio gratis per tutti, questa cosa qui,
insomma, la lascerei cadere, nel senso che poi non so come farebbero i 7-8 miliardi, insomma, vabbè, ecco. Questa mi sembra più una buttata, più una provocazione, ecco. più una puntata, come dire, per aprire la discussione, per aprire il tavolo, perché comunque è chiaro che bisognerà parlare con la UEFA e con la FIFA. Il tema
questa mi sembra un po' una captatio benevolentia, però mi fa molto piacere che Bellinazzo dica una cosa in qualche modo. Io ho detto ieri, perché insomma io l'ho buttata lì, istintivamente lui si occupa tutti i giorni di questioni di questo genere, quindi, e cioè che il contesto sta mutando, perché chiaramente quello che sta succedendo in Arabia rende inevitabile il cambio di scenario, che non vuol dire che si debba fare per forza la Superlega, per carità, magari si continuerà a fare la Champions e l'Europa League, però magari con più risorse, cioè è chiaro che è cambiato lo scenario, perché comunque il calcio europeo è abbastanza sotto scacco. Poi in questo momento noi continuiamo a non subire nessun fascino del campionato arabo, che sembra abbastanza un flop non soltanto in Italia ma negli altri paesi, nel senso che se ne parla pochissimo, sono andati 30-40 giocatori importanti ma non ha ancora fatto veramente quel botto, come diciamo noi a Roma, in senso positivo di, ecco, non c'è questa cosa qui. Però è chiaro ed evidente che la quantità di investimenti che sono previsti per i prossimi anni sia clamorosa, e quindi possa portare a un depauperamento del nostro calcio. Un altro elemento secondo me interessante, sempre così nell'ambito delle seconde, terze, quarte letture rispetto a quella principale, è che alla fine a guidare il fronte sono rimaste Real Madrid e Barcellona.
Sì.
In un momento in cui in un certo senso una Superlega, almeno in termini economici, poi in realtà non di risultato sportivo, perché ne abbiamo detto mille volte,
sì, sì,
gli inglesi secondo me i soldi non è che l'abbiano spesi proprio in maniera particolarmente
oculata,
efficiente,
no, certo,
però da un punto di vista di risorse la Superlega in Europa in questo momento c'è già, ed è la Premier League, che
esatto,
è bellissima,
esatto.
A me piace,
no,
la
ma infatti,
chiaro, cioè non è,
no ma infatti, ma si tratta, quindi, è un movimento,
e quindi
della vecchia Europa.
Non è così strano il fatto che invece due giganti del calcio europeo come Real Madrid e Barcellona, non inglesi ma spagnole, e sappiamo anche che posizione aveva la Juve soprattutto quando c'era Agnelli, invece abbiano una posizione di un tipo un po' diverso, perché secondo me vedono il pericolo che la Superlega appunto si stia in qualche modo già creando con il calcio inglese e con il dominio della Premier League. Detto questo, insomma, la partita è molto lunga e molto complessa. Quello che è certo è che in un modo o nell'altro che si rimanga allo status quo o che si vada a fare la Superlega, ci deve essere una ricerca di ulteriori introiti. Cioè comunque
sì,
questa roba
vabbè,
qui è
questo,
uno stimolo. Cioè l'UEFA,
ma sai, le leghe americane lo sanno benissimo, no? Si inventano.
Cioè, l'UEFA non può pensare di vincere stando ferma, semplicemente.
Ma no, ma è chiaro, ma neanche con presentando la Super Champions dell'anno prossimo, che io non ho ancora capito e che comunque non mi piace. Simone, d'altra parte vivi in un paese in cui la ricerca di nuovi mercati, diciamo così, è la ragione perché si va tutti i giorni in ufficio.
Assolutamente, e non a caso la NBA per esempio ha cambiato nel suo statuto, adesso possono entrare i fondi per, soprattutto con un occhio a quello saudita, possono entrare come proprietà anche nell'NBA a livello di minority, perché la ricerca degli introiti fa sì che in un mondo globale tutte le porte restino aperte. Io penso che a livello di Superlega, per esempio, si parlava del mondo saudita, potrebbe essere un player, potrebbe essere per esempio il fondo saudita, dove potrebbe creare un'altra Superlega, dove potrebbe magari pensare di inserire qualche squadra con risorse limitate. Non dimentichiamoci che il fondo saudita ha praticamente comprato il PGA, che è una cosa detta, non so, 5 anni fa sembrava ovviamente una bestemmia, ma in questo momento comunque ci sono dei giocatori che sono più forti di altri e che con questa sentenza adesso hanno la possibilità di entrare anche in modo magari inaspettato in un contesto nuovo e al quale, come ho detto prima, secondo me dobbiamo abituarci e c'è poco da fare. Purtroppo il modello americano, che piaccia o non piaccia, è un modello che è friendly dal punto di vista degli introiti, degli incassi, delle franchigie. Le franchigie NBA sono aumentate del 70% negli ultimi 3 anni.
Attenti a un mercato globale, perché quello che diceva prima Marco dei nuovi fruitori del gioco, della generazione degli highlights. Cioè bisogna tenere conto di questo, non puoi semplicemente dire che mi frega, no?
Assolutamente, infatti è proprio la sfida dello sport americano, per esempio, è intercettare i giovani che, come ha detto benissimo Marco, hanno questa attention span che è molto limitata, per cui cambiano anche alcuni contesti proprio per venire incontro a questo nuovo trend, ma lo sport è diventato sempre più entertainment e dobbiamo, credo, abituarci, che ci piaccia o no.
Marco, per chiudere, la UEFA era preparata, leggo le dichiarazioni di Čeferin che mi sembrano abbastanza difensive. Era preparata
a
questo?
Secondo me no, nel senso che davvero c'è, cioè, questa sentenza ribalta la cosiddetta giurisprudenza, no? E quindi la UEFA, anche perché la Commissione europea e i politici europei avevano appoggiato la battaglia di Čeferin, che dal mio punto di vista era molto strumentale, soprattutto, come dire, ai suoi interessi, certo, politici. Non a caso che stava cercando di modificare lo statuto per avere un nuovo mandato, e in questo senso secondo me, diciamo, la UEFA è una grande istituzione che deve ritrovare la sua finalità principale, tutelare la funzione sociale del calcio, e questo lo si fa creando format remunerativi e creando regole che permettano di distribuire meglio le risorse, perché negli ultimi 20 anni si è creato un oligopolio che fa gli interessi di pochissime squadre, comprese quelle che ora vogliono una Superlega, perché comunque i conti sono andati a scatafascio dopo la pandemia per molte di queste squadre.
Ma adesso si apre una nuova battaglia, chi entra, chi non entra, chi resta dentro, chi resta al potere, chi resta all'opposizione, si apre una roba di questo tipo? A stretto giro di posta?
Čeferin è stato battuto sul suo tema principale, quindi vedremo quello che succederà. Io credo, ti ripeto, che non cambia domani mattina, ma ragionamenti compresi quelli di chi adesso dice non entriamo, quindi Bayern Monaco e altri di Madrid, secondo me sono ben altri.
Stavo parlando anche l'ambasciatore del calcio del popolo, cioè anche la IFI, non so cosa abbia detto, ma poi ve lo riporto.
Ma no, è collegato con Čeferin in questo momento.
No, c'era prima Čeferin e poi lui, cioè.
No, ma noi abbiamo, grazie a Dio se siete religiosi, grazie al caso se siete atei, abbiamo un bellissimo pubblico, l'ho visto in mille occasioni, assolutamente evoluto, quindi è chiaro che qui stiamo parlando di modelli, di business e anche inevitabilmente di gruppi, di potere, di persone che si stanno contrapponendo. E oggi è successa una cosa che poi non era del tutto impronosticabile, perché è chiaro che lo sport vive questa sua unicità, e sappiamo quanti aspetti dello sport vengono regolati in maniera diversa rispetto alla vita normale. Pensa agli infortuni durante una partita, se uno dovesse far causa a uno che ti ha rotto un menisco, no, invece c'è un accordo che viene fatto, certo, appunto per evitare che tutto questo succeda. Quindi diciamo lo sport da sempre ha una c'è un gruppo di persone, una scuola di pensiero che appunto difende l'autonomia, la specificità dello sport e che quindi diciamo era abbastanza confident sul fatto che anche in questo caso non ci sarebbe stato questo tipo di pronunciamento. Anche Bosman, che nel dicembre di 28 anni fa fu una cosa clamorosa, no? Perché era una cosa di assoluto buonsenso, cioè voglio dire che usciamo un attimo dall'astrazione. È chiaro che da un punto di vista di diritto l'idea che quattro club 5, 6, 7 decidano che si fanno un torneo fra di loro, se trovano i soldi e vogliono giocare, non c'è nessun giudice che ti dirà che non lo puoi fare, perché rientra nella libertà di qualsiasi ecco. E se, fino ad oggi no, proprio in virtù di un rapporto e di un vissuto dello sport e del calcio che viene dalle federazioni nazionali,
dalla FIFA, dalle grandi istituzioni.
I fautori di questo sistema sottolineano la famosa piramide, no? Si parte dal merito ho visto adesso fra le dichiarazioni di Ceferin che per esempio lui critica il fatto che in questo sistema che è stato proposto stamattina, che è stato presentato stamattina, ci sono queste tre leghe, i vincitori dei campionati che ancora non partecipano possono al massimo arrivare alla Blue League, che è il terzo livello, diciamo la Serie
se
C.
Se non sono già e poi nella Top League, nella Seconda League, se non sono già là, parti da lì, poi se tu sei bravo, ma questo accade anche nel basket, se sei bravo sali, diventi più forte, spendi, resti e poi magari vinci. Allora mi tengo ovviamente Simone Sandri, che non lascio certo scappare oggi, Pierluigi Pardo, saluto Marco Bellinazzo che avrà certamente altri impegni televisivi.
Ti lascio Carlo con una riflessione che poi farei con Simone: se gli sport americani arriveranno a fatturare 50 miliardi di dollari all'anno e il calcio europeo ne fa 30, insomma credo che un po' di margine di crescita ci sia.
sì, no, ma Simone, poi devo chiedere anche come la prenderanno i vari proprietari americani del calcio europeo, perché questo è un altro bel tema. Beh, intanto borsa, poi torniamo.
Perché poi se si vuole intervenire in diretta bisogna chiamare l'800 24 0024, l'800 24 0024. Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Vi aspettiamo.
Tutti convocati. Convocati.
Avete finito di parlare di Superlega di basket? Non mi sembra che sia una competizione aperta, ma quella va bene? Fate pace con la coscienza. Se volete una, dovreste volere anche l'altra, con lo stesso sistema. Superlega di basket non è aperta, sono squadre chiuse, ogni tanto ne accettano uno, ma non con i criteri di meritocrazia, con i criteri di stadio, di bacino di utenza e tutto.
Cosa comincia? Comincia la fine del calcio, signori miei.
Gira che ti gira, Andrea Agnelli ci aveva ancora visto lungo, adesso forse qualcuno dovrà cambiare opinione o perlomeno modificare i commenti fatti fino adesso.
Sacco di temi, Simone Sandri qui con me, non a New York come al solito, Pierluigi Pardo collegato, Gianluca e Mauro primi dei due ascoltatori, poi facciamo anche un salto in Inghilterra da Davide Chinellato, dove per legge vogliono vietare tutto. Gianluca, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo intervenire appunto sulla sentenza, no? Che questi ultimi due giorni di giornate di Coppa Italia sono state un po' il manifesto, i giochi del destino, di come Davide può vincere contro Golia, no? La vittoria 4-0 contro il Napoli, che tanto De Laurenti stava detto che ci vorrebbe un campionato a parte, no? Per le città piccole, e ieri la vittoria del Bologna a Milano. Secondo me il calcio è fatto comunque di storia, di passione, di cose che in qualche modo hanno un vissuto, e parlare appunto che nuove risorse, Saudi League, molta paura per il futuro di uno sport così appassionante. Ecco, volevo capire cosa ne pensava di questa cosa della Coppa Italia, insomma, che è una piccola manifestazione che però ci dà grandi sorprese a volte.
Io la giro a Simone, perché non è che in America di tradizioni non ne abbiano. sì, che non siano legati a quelle.
È un, ovviamente un sistema completamente diverso. Quello che dico io è che non credo che sia la morte del calcio il fatto che possa, le squadre più titolate, più blasonate, più ricche possano fare
più seguite nel mondo.
Più seguite nel mondo, esatto. Ripeto, abbiamo l'esempio dell'Eurolega che non ha sicuramente ammazzato i campionati nazionali e non ha neanche ammazzato le piccole storie del Chievo, delle piccole squadre che salgono le categorie. Per cui in America è un contesto completamente diverso. Ovviamente è nato con le franchigie, come diceva anche l'ascoltatore precedente, deve avere un numero di abbonati, deve avere un numero delle facility che siano di un certo tipo, ovviamente, però è un contesto completamente diverso. Secondo me in questo caso sono due cose che possono vivere in maniera assolutamente parallela.
Mauro?
Sì, buongiorno, io torno sull'argomento che ha tirato fuori appunto l'altro ascoltatore, sì, perché convengo con lui, anche perché vorrei farvi fare una riflessione diversa. Io sono un tifoso della Fiorentina, la Fiorentina non potrà mai avere un bacino d'utenza fra virgolette più grande di quello che ha, o comunque si limiterà molto, di conseguenza non potrà mai avere quella crescita e le consentirà di arrivare in una fascia più alta, e questo è un danno economico per una società, perché le società che sono anche quelle non quotate in borsa comunque hanno un borsino economico che è il valore dei giocatori. Se il valore dei giocatori vengono portati via, perché chiaramente un giocatore da me non ci viene più perché vuole andare a giocare in una squadra che gli dà non più soldi e basta, ma gli dà 3.000 volte la mia visibilità, perché mi nascondono, mi coprono rispetto a quello che danno agli altri, quindi creo già una disparità in partenza, vuol dire fare figli e figliastri, mentre il calcio in teoria dovrebbe essere una cosa per tutti, da poter fruire per tutti, cioè io posso andare a giocarmi la, sì, Champions League quando ho giocato le partite contro il Bayern Monaco e sono stato frodato di fronte a Vrebo che mi ha negato, sì, che ha nascosto un fuorigioco di 2 metri e quindi mi ha cacciato fuori quando io
il discorso
scusate, io sono d'accordissimo con l'ascoltatore, quel fuorigioco fra l'altro me lo ricordo benissimo, grida vendetta. Però sembra che noi oggi siamo in un mondo in cui c'è una parità di diritti e di risorse, bravo. Non c'è, cioè quello, io credo, se le cose sono quelle che abbiamo sentito stamattina dalla Superlega, è un modello che è chiaramente alternativo dal punto di vista di chi lo regola, di chi lo propone, di chi lo sponsorizza rispetto a quello attuale, ma non è molto diverso, nel senso, se il modello è realmente un modello aperto, cambia il meccanismo delle retrocessioni fra Serie A, Serie B e Serie C, ma la Fiorentina, per capirci, se riesce ad andare bene, se verrà confermato questo tipo di indirizzo, altrimenti io cambierò completamente parere, perché per me dal giorno zero di quell'aprile del 2021 il tema fondamentale è che il sistema deve essere aperto, cioè se l'Atalanta è forte, anche se Bergamo non ha gli abitanti che ha Tokyo o che ha Londra o che ha Parigi, Bergamo e l'Atalanta devono poter partecipare. Poi a quel punto fai un meccanismo, se il meccanismo è meritocratico, il meccanismo è meritocratico esattamente come adesso. È chiaro che, e in questo Simone è ancora utile, con la sua esperienza e con la sua conoscenza diretta, è chiaro che tutto il modello, sia quello attuale che quelli che vengono proposti, sono modelli dove più sei ricco e più guadagni, che è un modello in qualche modo diverso rispetto a quello che c'è in America, dove invece c'è il salary cap e quindi tutti devono spendere più o meno la stessa cifra, e addirittura ci sono dei meccanismi che tendono a premiare però all'interno di un sistema chiuso, quindi senza promozioni e senza retrocessioni, dove se tu sei in una città che non ha la franchigia, non ce l'ha la franchigia, o se la compra perché qualcuno gliela vende, non è che se improvvisamente dov'è che non c'è il basket in America?
A Las Vegas,
a Baltimora, Las Vegas. O a Las Vegas, improvvisamente diventano tutti fortissimi a giocare a basket, questo non basta per avere poi un posto in NBA. Sì. Quindi è un sistema chiuso che al suo interno però ha dei meccanismi assolutamente equi per favorire l'equilibrio.
Simone,
noi abbiamo un modello completamente diverso.
Chiaro, dobbiamo. Cosa ne pensi di questa riflessione di Pierluigi?
No, ha ragione al 100%, infatti anche fare il paragone con la Superlega o con l'NBA o con l'NFL è abbastanza complicato, proprio per quello che ha detto giustamente Pierluigi. Il principio è che le squadre sono Oklahoma City e i Lakers, che sono ovviamente due contesti completamente diversi, hanno potenzialità uguali di vincere un titolo, perché basta la bravura dei dirigenti per scovare un giocatore al draft, prendere comunque col salary cap cap ti permette di offrire il massimo salariale a qualunque giocatore tu decida, per cui è questo il vero livello, diciamo il vero contesto meritocratico è quello della NBA, dove da un certo punto di vista tutti partono uguali e poi ci sono, certo se sei a Los Angeles è un po' più facile reclutare diciamo i free agent, cioè fare mercato rispetto a Oklahoma City, però la differenza sostanziale è che una Oklahoma City nel calcio europeo difficilmente può arrivare a livelli di top squad, di top in Europa e restare soprattutto a quei livelli. Invece negli Stati Uniti, proprio per il tipo di contesto, per il revenue sharing e soprattutto per il draft, fa sì che questo contesto non sia assolutamente replicabile in Europa dalla Superlega. L'idea probabilmente è quello di cercare di arrivare a una situazione dove ci siano più introiti, dove le grandi squadre possono guadagnare sicuramente di più.
Allora ci fermiamo per il traffico e torniamo subito.
Buongiorno mister, ma tutti convocati e anche sui social?
Certo.
E ci potrebbe dire quali sono?
Certo.
E quali sono, mister?
Su Instagram e Twitter potete scriverci a @tutticonvocati oppure cercate la pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Oh, la Superlega era una cosa terribile che si è inventato Andrea Agnelli, adesso è il toccasana, ma com'è?
Bisognerebbe chiedere a chi lo domanda, il caro ascoltatore. Davide Chinellato, amico e collega Gazzetta dello Sport, in un posto oggi piuttosto scomodo, zone di guerra economica, Londra. Ciao Davide.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
C'è già stata una nota di Boris Johnson. Ah no, non c'è più Boris Johnson.
No, non c'è più. Però il governo si è fatto sentire, ovviamente, ha ricordato che la Superlega è stato un momento fondamentale nella storia del calcio inglese e che il governo sta per introdurre una legge che impedirà ai club inglesi di partecipare a competizioni come la Superlega.
Sì, i club inglesi cosa? A parte il fatto che loro stanno lì nel loro giardino, però la domanda è: i club inglesi accetteranno tutto quanto e diranno va bene, ci va bene così, oppure no? Anche perché le proprietà non sono tutte inglesi.
Sì. Il problema è che non possono fare altrimenti, nel senso, una legge dello Stato britannico dirà che per essere una squadra di calcio professionistica in Gran Bretagna devi avere la licenza che ti darà il governo, quindi sì, non ci sono molti margini. Tra l'altro i club inglesi giocano già in una Superlega che si chiama,
appunto,
Premier League.
Bravissimo. E giocano già in una Superlega, appunto, che si chiama Premier League, e chiaramente la contrapposizione è questa, no, Pier? Quello che sta per nascere, che è il futuro di cui molti hanno paura, e quello che è già al presente, cioè la Premier League.
Sì, cioè quello che diciamo prima, non è che il contesto del calcio di oggi sia un contesto di perequazione, è un contesto dove, ti faccio l'esempio, il Bologna, che è la squadra meravigliosa del momento, non abbiamo parlato neanche un secondo dell'altra grande impresa che ha fatto ieri sera, il Bologna sogna di andare in Champions, e probabilmente realisticamente a fine stagione sarà finita in Champions League, ci mancherebbe altro, anche di campionato, però voglio dire, alla fine dell'anno probabilmente se dovesse andare in Europa League sarebbe ovviamente, certo, contenta di un'impresa storica, certo. Quindi quello che ci diceva prima l'amico tifoso della Fiorentina è, purtroppo aggiungo io, perché a me piacerebbe un sistema più equilibrato, già la realtà dei fatti.
Chiaro.
Quindi non è che il sistema di oggi sia molto diverso. La differenza fra la Superlega così come era stata proposta è un eufemismo, nell'aprile del 2021 e come è stata proposta oggi, è che nel 2021 fu un vero e proprio golpe, un sistema chiuso, tant'è vero che poi quella roba lì ha prodotto una tale massa di malcontento da portare nel giro di 24-48 ore tutti i club inglesi e addirittura la politica internazionale a dire: ma che cos'è questa porcata? Sì. Ragazzi, è stata fatta malissimo.
No, oggi malissimo,
c'è un pronunciamento che in punta di diritto era pure in qualche modo possibile, perché non era così clamoroso. Io mi aspettavo una X, ieri diciamo una X2, cioè io mi aspettavo un giudizio che
lasciasse aperta una porta, ma non
e lasciasse aperto, ma che
drastico.
In qualche modo sottolineasse un elemento che è oggettivo, cioè in un mondo liberalizzato, liberale come quello di oggi, che ci sia qualcuno che ha il monopolio delle competizioni sportive
di un settore economico
apre degli scenari di
ma
tutti
sì,
i tipi,
per cui io capisco
che possono riguardare gli altri sport, possono... ma l'inquietudine è totale.
No,
e
ma
io dico
capisco
tifoso oggi.
No, ma io capisco l'inquietudine, io non sono inquieto, ti dico la verità, io sono piuttosto contento di questo. Quindi, no, volevo, mentre c'è anche Davide Chinellato, girarla a Simone Sandri, perché le proprietà americane non sono solo in Italia, sono anche in Inghilterra. Ecco, secondo te come vedono questa evoluzione?
Sì, è una delle evoluzioni. Innanzitutto saluto il mio amico Davide, grande uomo, NBA, anche lui. Diciamo che sicuramente da un punto di vista della mentalità è molto, molto simile a quello che succede negli Stati Uniti, per cui un investimento che a fronte di ricavi superiori sicuramente viene visto con buon occhio, soprattutto delle grandi proprietà come può essere quella di Red Bird, per esempio. Il problema sarà cercare di capire che cosa significa per le proprietà di secondo piano, che magari con un sto pensando soprattutto a Commisso, che è la persona che probabilmente è quello che è più iconoclasta da un certo punto di vista, per cui sono abbastanza curioso di capire se per esempio una proprietà come quella di Commisso viene fuori più il suo lato americano, più la sua idea diciamo italiana di tradizionalista.
Io l'idea ce l'ho.
Anch'io, perché Commisso è proprio l'esempio di un proprietario americano che si è adattato perfettamente, anzi allora, è diventato il più italiano possibile.
Il più italiano di tutti. No, ma io volevo un'altra cosa, Davide. Io sono convinto che una rivoluzione debba nascere per forza da una... comunque da un conflitto, no? Da un confronto. Mi viene in mente l'Eurolega, cioè come è mutuabile, come è paragonabile, non rispondermi, il basket è diverso dal calcio, il calcio è diverso da tutti gli altri, perché... se no io ti rispondo per fortuna il basket non è il calcio, però un parallelo magari anche giuridico si potrà fare.
Ma allora credo, sì, in effetti l'Eurolega più che l'NBA è l'esempio da guardare nel basket, proprio perché innanzitutto coesiste con quel sistema piramidale che c'è anche nel calcio, e nell'idea nuova quantomeno della Superlega ci sono tanti elementi dell'Eurolega. Io credo che l'Eurolega non ha trovato, secondo me, un campionato forte come la Premier League che gli sia opposta, perché in questo momento, sì, appunto, lo dicevamo anche prima, la Premier League è la vera Superlega del calcio, dove ci sono tutti i soldi, ci sono tutti i migliori giocatori, ci sono i proprietari che vogliono investire in massa dagli Stati Uniti all'Arabia Saudita al Qatar. Vedo difficile che possa partire un progetto di Superlega se i club di Premier League non ne fanno parte, e se non ne fanno parte convinti di poter ricavare di più dalla Superlega di quello che attualmente ricavano dalla Premier League. La Premier è a livello di NBA e di NFL, se non superiore, quindi diventa un interesse economico che non c'è. Poi bisognerà convincere quei milioni di tifosi che sono scesi in piazza 2 anni e mezzo fa e che adesso definiscono la Superlega la Lega degli Zombie, tanto per citare il comunicato dell'associazione dei tifosi. Qui c'è un'opposizione totale all'idea di una Superlega che vada contro il sistema della piramide del calcio inglese, che hanno così a cuore da volerlo difendere con una legge dello Stato, sì, dello Stato britannico.
Sì,
per
sì.
Cui è... non c'è terreno fertile da quel punto di vista.
Tutto molto chiaro, grazie Davide, grazie davvero. Vorrei che a questa considerazione rispondesse Pierluigi Pardo e poi chiudiamo.
Sì, assolutamente. Io penso che sia la strada sia in salita, perché i danni fatti dalla pessima presentazione del progetto del 2021, io penso che gli autori della Superlega devono comunque considerarli. Si è creato un movimento che secondo me adesso porta a vedere la Superlega con una luce negativa, a prescindere da quello che sarà il modello creato. Ripeto, se il modello è aperto, di fatto siamo
però
di
se gli inglesi ti dicono no, non lo facciamo, non lo vogliamo fare, vi vietiamo di farlo. E Davide Chinellato dice beh, però se non partecipano gli inglesi, che
no, sono d'accordo, io lo vedo come... gli inglesi sono chiaramente
lo vedo come un
grande problema. Io te lo dicevo qualche minuto fa, cioè secondo me da appassionato di calcio la cosa che mi fa più paura è che si possa creare, un po' come è successo a un certo punto nel basket, come è successo a un certo punto nel golf, un doppio circuito, anche nel tennis, credo tantissimi anni fa, no? Possono esserci due circuiti diversi, a quel punto vengono fuori due mezze cose, due mezze schifezze, scusa il francesismo, no? Che qualcuno possa andare da una parte, qualcuno possa andare dall'altra, e quindi poi alla fine il risultato finale non è, dal punto di vista sportivo, hai due competizioni che sono tutte e due sghembe, tutte e due azzoppate.
Sì.
Questo è quello che vedo come possibile rischio.
Sì.
Ripeto, se il modello si chiama Superlega, si chiama Pippo, Peperino o Pluto, ma è un modello aperto dove ci sono dei criteri di meritocrazia, poi la sostanza cambia abbastanza. Cioè, ti faccio una provocazione: quelli della Superlega potrebbero decidere che il meccanismo d'ingresso sia il ranking UEFA. Adesso te la butto lì, no?
Sì, sì, certo,
quindi partire da un e chiaramente i risultati dei campioni nazionali. Non sappiamo ancora molto da questo punto di vista, sappiamo soltanto quello che ci hanno detto oggi. L'importante è che sia un sistema aperto, che sia un gran casino, questo è assolutamente indiscutibile. però che non si faccia il paragone fra la cosa che viene proposta oggi e quella di due anni fa era una roba inviti, era una roba inviti con qualche wild card che veniva concessa di grazia per criteri così basati sulle simpatie, sulle amicizie o sulla presenza di uno stadio con determinate caratteristiche. Quello era. Qui oggi si parla di un meccanismo che non è molto diverso da quello di un grande campionato europeo con dei principi apparentemente di meritocrazia.
No, allora...
E ultimissima cosa, in 5 secondi, il basket, che il basket è diverso, ma non perché il basket sia meno importante del calcio, perché poi in realtà nel calcio ci sono più realtà pesanti che verrebbero escluse, ma che oggi di fatto sono escluse dalla Champions League o dall'Europa League, no? Quindi nel basket, secondo me, la sollevazione popolare, con tutto rispetto per questo sport che noi amiamo, dei tifosi di Pesaro, ti dico, una grande città di basket, o di, non lo so, decidi, dimmi tu un posto in Europa importante che non gioca l'Eurolega. Beh, Bologna fino a 2-3 anni fa, per dirne uno, insomma, l'Inter era diverso ed era sicuramente inferiore.
Certo. Ciao Pier, ci sentiamo domani, io e te.
Ciao,
e Simone ci sentiamo molto spesso, ma ci vediamo, io spero, molto presto.
Magari a New York.
Magari a New York, oppure torni qua.
Certo.
Io ho bisogno di te qui.
Grazie per
quello che sta succedendo, io ho bisogno di te. Grazie Simone Sandri, Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronati in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Saluti!